Cara ascoltatrice, cari ascoltatori di Ci vuole una scienza, dovete sapere che io non vedo l'ora che parta sta missione di Artemis 2.
Ah, sei curiosa? Vuoi anche tu sapere come andrà a finire?
No, non sono curiosa. Io so che quella puntata la farai completamente tu. Cioè io sogno questa vacanza, no? Con te che parli, bla bla bla, e io che sto lì e annuisco.
Al microfono, perfetto, che bello. Invece però, cara Mautino, ti tocca aspettare ancora, ma soprattutto tocca aspettare ancora me, che invece attendo con trepidazione il momento in cui questo gigantesco razzo partirà per andare a fare un giro intorno alla Luna, appunto con la missione Artemis 2. Dovevano partire a febbraio, poi invece qualcosa è andato storto e non si è potuto fare. Negli ultimi giorni sembrava che finalmente i problemi fossero risolti, si stavano facendo altre prove e lì un flusso d'elio si è messo di traverso all'interno del razzo, non funziona come doveva e hanno riportato tutto nel VAB, quel mega hangar dove vengono messi a punto i razzi per le spedizioni spaziali.
Morale della favola. Con l'elio è così d'altronde.
Sì, sono storie un po' tese. Comunque sia, la morale della favola è che se ne riparlerà non prima di aprile, ma prima poi parleremo di Artemis 2 all'interno di Ci vuole una scienza, anche perché è il primo viaggio con un equipaggio che farà un giro intorno alla Luna in vista della missione successiva, che dovrebbe invece arrivarci poi sul nostro satellite.
Non vedo l'ora.
Non vedi l'ora, però adesso c'è da fare una puntata.
C'è da fare una puntata e parliamo anche di cose serie, perché partiamo con la donazione di organi e poi passiamo alla gravità delle medaglie olimpiche. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Sabato 21 febbraio è morto il bambino di 2 anni e mezzo che a fine dicembre era stato sottoposto a un'operazione di trapianto di cuore sbagliata all'ospedale Monaldi di Napoli, dove poi era rimasto ricoverato. L'operazione era stata effettuata lo scorso 23 dicembre, ma soltanto inizio febbraio, quindi 1 mese e mezzo dopo, i genitori avevano saputo che il cuore trapiantato al figlio era stato danneggiato in modo irrimediabile prima ancora dell'ingresso in sala operatoria. E nelle scorse settimane la vicenda è stata al centro del dibattito pubblico, con toni soprattutto poi in certe trasmissioni televisive che avremmo preferito non sentire, per quanto la rabbia e l'incredulità siano comprensibili.
La procura ha aperto un'inchiesta su 7 persone tra medici e infermieri coinvolte nella vicenda e, per quanto poi molte cose restino ancora da chiarire, secondo quanto è stato possibile ricostruire finora ci sarebbero stati degli errori nel trasporto dell'organo dall'ospedale di Bolzano a quello di Napoli. Sarebbe stato usato del ghiaccio secco, quindi anidride carbonica allo stato solido che raggiunge una temperatura di circa meno 78 gradi, invece del ghiaccio normale che consente la conservazione a circa 4 gradi. Il cuore sarebbe stato quindi danneggiato irrimediabilmente, e però i chirurghi dell'ospedale Monaldi di Napoli avrebbero deciso di impiantarlo lo stesso. Il bambino era rimasto, come dicevi tu Megnetti, ricoverato per quasi 2 mesi in terapia intensiva, aiutato da macchinari che sopperivano, per quanto possibile ovviamente, al mancato funzionamento del cuore in attesa di un nuovo trapianto, che però non c'è stato. Quando al Centro Nazionale Trapianti era arrivata la disponibilità di un nuovo cuore compatibile, 4 esperti erano stati convocati a Napoli per capire se il bambino avrebbe potuto sostenere un'altra operazione molto complessa e dunque poi ricevere un cuore nuovo. Però le sue condizioni erano ormai compromesse e il cuore è stato assegnato a un altro bambino.
E queste sono questioni estremamente tecniche, oltre che dolorose e difficili poi da affrontare, soprattutto quando si parla di bambini. Però questo non ci esime da provare a farlo, perché ci siamo dentro tutte e tutti. I trapianti non sono infatti solo delle operazioni chirurgiche, ma sono il risultato di una rete scientifica e solidaristica che si basa poi sulla generosità e sulla fiducia delle persone. Funzionano se c'è chi di fronte a una vita che finisce sceglie di donare i propri organi per salvare la vita di qualcun altro. Quindi prendiamoci un po' di tempo e proviamo a capire che storia hanno i trapianti, come funzionano, quali regole ci sono e quali garanzie poi anche vengono applicate, soprattutto in Italia.
Partiamo col dire che i chirurghi sono sempre stati affascinati dalla possibilità di sostituire delle parti del corpo mancanti e ci hanno provato con quell'approccio un po' del vediamo come va, che ha caratterizzato molta della medicina di una volta. Andava spesso male, questo bisogna dirlo, e tra i primi a capire perché ci fu il chirurgo bolognese Gaspare Tagliacozzi, che nel XVI secolo intuì l'esistenza di una forza interna, la chiamava così, che impediva l'attecchimento di tessuti altrui, anticipando il concetto di rigetto immunologico. Si sarebbe poi infatti scoperto che il sistema immunitario funziona proprio grazie alla capacità di distinguere quello che è proprio dell'organismo, in inglese self, da quello che è esterno, non self. Quando ci prendiamo un'infezione, gli anticorpi e le cellule del sistema immunitario distruggono i virus e i batteri patogeni proprio perché capiscono che sono qualcosa di altro.
E il riconoscimento avviene grazie a quello che è stato chiamato sistema HLA, oppure sistema leucocitario umano, che è parente del complesso maggiore di istocompatibilità, o MHC, che poi si trova nella maggior parte degli animali vertebrati. L'HLA è composto da un gruppo di geni con le istruzioni per produrre delle proteine che si posizionano sulla superficie delle cellule e funzionano un po' come se fossero delle bandierine, no? La varietà di queste bandierine identifica un soggetto rispetto a un altro, quindi bandierine diverse per i vari soggetti. E nel caso dei trapianti, la presenza di un organo che presenta bandierine diverse da quelle dell'organismo che poi lo ospita porta al cosiddetto rigetto, cioè di fatto a un attacco da parte del sistema immunitario. E non è un caso quindi che il primo trapianto tra esseri umani diversi ad aver avuto successo fu poi quello effettuato fra due gemelli identici, in cui uno aveva donato un rene all'altro. Lì ovviamente le bandierine erano pressoché identiche, quindi nessuno si era allarmato troppo.
Siamo negli anni 50 del secolo scorso a Boston, negli Stati Uniti, e in quell'occasione si è capito che la tecnica poteva funzionare, quindi gli organi trapiantati potevano attecchire e funzionare all'interno dell'organismo. Certo, bisognava superare quel problema del rigetto, come provando a inibire il sistema immunitario, forzandolo in qualche modo a ignorare le bandierine. In quegli anni quindi partì una corsa scientifica alla ricerca di farmaci cosiddetti immunosoppressori. I primi, ancora molto rudimentali rispetto a quelli che poi abbiamo oggi, furono sperimentati proprio a partire dagli anni 60. Nel 63 fu eseguito il primo trapianto di fegato negli Stati Uniti, nel 1967 quello più famoso, Christian Barnard, realizzò in Sudafrica il primo trapianto di cuore umano, suscitando un enorme scalpore mediatico, fotografie, articoli, insomma se ne è parlato molto. La sopravvivenza post-trapianto, tuttavia, in quegli anni era ancora molto bassa.
Eh sì, e bisogna aspettare infatti gli anni 70 con la scoperta della ciclosporina perché cambi tutto. Infatti la ciclosporina è un immunosoppressore in grado di inibire selettivamente i linfociti T, quindi un tipo di cellule immunitarie, riducendo di molto la reazione di rigetto senza compromettere del tutto il sistema immunitario. Quindi si poteva fare una cosa più mirata. E con la messa in commercio dei primi farmaci a base appunto di ciclosporina all'inizio degli anni 80, la quantità di trapianti nel mondo crebbe molto velocemente, e questo poi ci riporta in Italia.
L'Italia è stata ed è tuttora molto all'avanguardia nel settore dei trapianti, a partire proprio dagli anni 60 con la creazione di centri specializzati sul territorio nazionale e una legislazione che ha portato nel 1999 all'istituzione presso l'Istituto Superiore di Sanità del Centro Nazionale Trapianti. Nella legge del 99 erano già stati indicati i criteri per il prelievo, l'obbligo di gratuità e anche l'obbligatorietà del consenso o della non opposizione, che valgono tuttora. Il sistema italiano è basato su un'architettura organizzativa a tre livelli, locale, regionale e nazionale, e al vertice di tutto c'è il Centro Nazionale Trapianti Operativo, che gestisce le urgenze proprio in tempo reale.
E allora proviamo a seguire il percorso passo passo, partendo dal prelievo, proprio per capire materialmente che cosa succede. Allora, quando si parla di trapianti ci si concentra sempre molto sulla persona ricevente. È successo anche nel caso del bambino di Napoli, per motivi anche comprensibili di empatia, perché sta aspettando un organo che può salvargli la vita. Però dobbiamo ricordarci che i trapianti sono possibili grazie alle donazioni che seguono percorsi clinici definiti secondo le regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Escludendo i casi di trapianti traviventi, come nel caso della donazione di un rene fra gemelli identici di cui dicevamo prima, i prelievi avvengono in seguito a morte accertata della persona donatrice secondo due tipologie di criteri, neurologici o cardiocircolatori.
Per la legge, quindi, il prelievo può avvenire in due casi. Il primo è in seguito a morte encefalica, cioè della perdita irreversibile di tutte le funzioni del cervello e delle altre strutture che costituiscono l'encefalo, e questa morte encefalica deve essere accertata da un collegio di tre medici, un rianimatore, un neurologo e un medico legale, con un periodo di osservazione di 6 ore per gli adulti e per i bambini sopra i 5 anni. In queste ore la persona è definita a cuore battente, grazie proprio al trattamento intensivo di rianimazione, ma non ha attività cerebrale. L'altro caso in cui è possibile il prelievo di organi è quello della morte cardiaca, cioè in assenza totale di attività del cuore per un periodo che varia a seconda delle regole dei singoli paesi. L'Italia ha la normativa più rigida al mondo e prevede un periodo di osservazione di 20 minuti consecutivi, mentre in altri paesi e negli Stati Uniti il tempo è limitato a 5 minuti.
Dopo l'accertamento, l'equipe chirurgica procede al prelievo dell'organo in ambiente sterile, lo ispeziona per valutarne l'idoneità e poi lo confeziona con un sistema a tre sacchetti che contengono dei liquidi protettivi e che garantiscono la sterilità del tutto. La temperatura di conservazione e di trasporto deve essere di 4 gradi Celsius, quindi da frigorifero per intenderci, ed è mantenuta con ghiaccio tritato all'interno di un contenitore apposito. Questo, lo ricordiamo, è uno degli elementi che non tornano della vicenda che ha riguardato il cuore trasportato a Napoli, perché da quanto emerso, come vi dicevamo, sarebbe stato usato del ghiaccio secco che ha temperature molto più basse. Sempre per fare dei paragoni, un congelatore casalingo di solito raggiunge i 18 gradi circa sotto lo zero. Il ghiaccio secco invece è a meno 78 gradi Celsius e a queste temperature i tessuti si danneggiano irreversibilmente in pochissimo tempo.
Inoltre, secondo le ricostruzioni, l'ospedale Monaldi di Napoli aveva a disposizione un dispositivo di trasporto avanzato che si chiama Paragonix, che non usa il ghiaccio tritato ma stabilizza la temperatura in modo digitale tra i 4 e gli 8 gradi, come se fosse un po' un frigorifero portatile. Eppure questo dispositivo sembra che non sia stato usato e non si sa bene perché.
Comunque, una volta confezionato l'organo, bisogna poi correre letteralmente, perché la stabilità dei suoi tessuti diminuisce con l'aumentare del tempo e a seconda del tragitto che deve compiere l'organo si usano voli aerei di Stato, treni, ambulanze, automobili della polizia, insomma si cerca di fare veramente in fretta per arrivare a destinazione.
Una volta arrivato nel nuovo ospedale, l'organo viene consegnato dal primo gruppo di chirurghi al secondo, che si occuperà poi del trapianto e che verifica che l'organo sia arrivato sano. Nel frattempo la persona ricevente è già in sala operatoria e i protocolli, sempre quelli descritti nelle tante leggi che regolano questo settore, prevedono che i chirurghi possano iniziare le fasi preliminari dell'operazione solo quando l'organo nuovo è già arrivato in ospedale oppure quando si sa che l'arrivo è imminente e quindi il rischio di danneggiare l'organo è minimo. L'inchiesta della procura che sta indagando sul caso del cuore danneggiato sta riguardando anche proprio questo punto, perché sempre stando alle ricostruzioni disponibili, l'operazione sul bambino di Napoli sarebbe iniziata prima del dovuto, rendendo poi impossibile fermarsi nel momento in cui ci si è accorti che il cuore era stato danneggiato.
Viste le modalità di prelievo e anche quelle di trasporto, viene poi comunque da chiedersi: ma chi va prima l'organo? Non c'è una fila statica. Esiste una priorità dinamica, viene definita in questo modo, che è gestita dal sistema informativo trapianti, il SIT. E sono considerazioni e calcoli complessi, ci sono proprio degli algoritmi, ma l'obiettivo alla base è semplice da comprendere, ed è cioè dare l'organo a chi ne trarrà il maggior beneficio clinico e ha la migliore compatibilità. Insomma, alla fine è sempre questione di costi-benefici.
Le regole per ogni organo sono molto dettagliate, come potete immaginare. Vi lasciamo anche in descrizione dei link dove trovate molti approfondimenti. Qui vi diciamo che, per esempio, per il rene il sistema premia la compatibilità di quelle bandierine HLA di cui parlavamo prima, ma anche il tempo trascorso in dialisi dalla persona ricevente, e tutela i bambini piccoli con un bonus specifico nel punteggio. Per il fegato si punta a salvare chi è più a rischio, dando priorità alle cosiddette superurgenze. Il polmone viene assegnato incrociando il rischio di mortalità del paziente con le probabilità di successo dell'intervento. Infine, per il cuore, i criteri decisivi sono l'urgenza clinica, come la necessità di macchinari per sopravvivere, e la perfetta compatibilità di gruppo sanguigno e di dimensioni fisiche tra donatore e ricevente.
I bambini hanno una corsia preferenziale grazie al programma nazionale pediatrico e hanno una lista d'attesa che è unificata ed è nazionale e ha la priorità assoluta sui donatori sotto i 18 anni. E inoltre, nel caso del trapianto di fegato, se l'organo della persona donatrice è abbastanza grande, viene diviso in due e assegnato a due riceventi, perché in quel caso i tessuti del fegato possono rigenerarsi.
Sembrano calcoli sterili e in effetti lo sono. E per quanto possa sembrare strano parlare di punteggi, di bonus, di probabilità, è proprio in questa freddezza che risiede l'equità. Il sistema complesso che gestisce queste cosiddette liste d'attesa fa sì che gli organi siano sempre assegnati a chi ne ha più bisogno, ma anche a chi ha più probabilità di sopravvivere.
Negli ultimi 20 anni l'attività trapiantologica in Italia ha avuto una crescita che è importante, toccando nel 2023 e nel 2024 i suoi massimi storici, arrivando quasi a 4.700 interventi all'anno. Un dato poi che ci ha colpito tra i tanti che abbiamo letto in questi giorni per preparare la puntata riguarda la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti europei e italiani in particolare rispetto a quella dei pazienti statunitensi. Nel caso del trapianto di rene, in Europa la sopravvivenza media a 5 anni è dell'85,1%, che significa che a 5 anni dal trapianto circa 8 persone su 10 sono ancora vive, mentre negli Stati Uniti il dato scende al 71%, quindi 7 su 10. A 10 anni siamo all'86,2% per l'Europa contro il 67,4% per gli Stati Uniti. E questi dati ovviamente si spiegano in vari modi, dipendono gli stili di vita, le abitudini alimentari, un sacco di cose, ma ovviamente si spiegano anche per via della gratuità dei farmaci e dei servizi sanitari di impostazione universalistica da questa parte dell'oceano. Quindi prendetelo come un ulteriore esempio molto concreto poi di quello che raccontiamo spesso dentro questo podcast, e cioè che la sanità pubblica è un bene prezioso e deve essere preservato il più possibile.
Arriviamo al fondo, riprendendo la storia del cuore danneggiato e della morte del bambino di Napoli, per toccare l'ultimo punto importante della storia dei trapianti. Non appena la notizia ha iniziato a circolare, il Post ha pubblicato un articolo dal titolo «C'è da preoccuparsi per il trapianto di cuore sbagliato a Napoli», focalizzando la preoccupazione sulla compromissione della fiducia nel sistema dei trapianti, perché, come abbiamo cercato di raccontarvi, parliamo di un sistema che funziona molto bene, che garantisce a migliaia di persone ogni anno di continuare a vivere nonostante malattie gravissime, è però un sistema che si regge, come dicevamo, sulla fiducia.
Sì, esatto, ed una fiducia che è espressa quando si sta bene. Nel caso dell'assenso alla donazione degli organi, la si fa quando si rinnova la carta d'identità, come vi avevamo anche spiegato in una puntata di qualche settimana fa, ma si esprime anche in un secondo momento in altre circostanze dalle famiglie, soprattutto nel caso dei bambini, o quando non c'era stata un'espressione chiara di volontà da parte della persona donatrice. E questa fiducia si basa sul fatto che poi le cose ovviamente funzionino, che gli organi siano prelevati solo in caso di morte certa, che siano trasportati con attenzione e rigore, come vi abbiamo raccontato poco fa, e che siano assegnati a chi ne ha più bisogno, insomma che continuino a vivere a modo loro e soprattutto che facciano vivere le persone che li ricevono.
In Italia il tasso di opposizione alla donazione è del 30%, circa una persona su tre, che si traduce in 2.300 trapianti mancati ogni anno a fronte di più di 8.000 persone ancora in lista d'attesa. Ci sono forti disomogeneità tra nord e sud, come capita spesso, e dalle analisi effettuate molti no derivano proprio dalla modalità di espressione della volontà. Il sistema di espressione durante il rinnovo con la carta d'identità, per quanto poi pratico, coglie molte persone di sorpresa. Quindi se tu arrivi impreparato e devi barrare un po' velocemente una casella senza che qualcuno ti racconti e ti spieghi, la tentazione di mettere no è molto più forte di quella di mettere sì. Però nell'opposizione intervengono anche altri fattori, compresa la fiducia in quel sistema di cui vi stiamo parlando.
E proprio nei giorni scorsi il giornalista Gerardo D'Amico, che cura la rubrica Basta la salute su Rai News 24, ha scritto sui social un post abbastanza duro che però ci sentiamo di condividere, perlomeno nei contenuti. Scrive: il Ministero della Salute dovrà chiedere conto al Centro Nazionale Trapianti, sinora in assoluto silenzio, se e come abbia controllato sull'accreditamento del Monaldi, che ha un volume bassissimo di trapianti cardiaci pediatrici rispetto agli altri centri in Italia. Sempre il Ministero dovrà appurare perché quell'accreditamento sia stato mantenuto, se è vero che alcuni operatori non erano stati formati all'utilizzo del Paragonix che l'ospedale possiede. E continua sempre D'Amico: dovrà verificare il Ministero della Salute se il Centro Nazionale Trapianti sia stato messo immediatamente a conoscenza del fallimento di quel trapianto e delle modalità di quella disgraziata operazione, dal ghiaccio secco al trasporto al via all'intervento. E se è stato fatto, se sia stato immediatamente trasmesso agli uffici del Ministero che controllano il Centro Nazionale Trapianti. Perché, e qui che arriva poi il punto fondamentale, per restituire fiducia ai 15 milioni di italiani che si sono dichiarati disponibili a donare e agli 8.000 in lista per un organo, occorre fare chiarezza e prendere le opportune decisioni e misure senza guardare in faccia a nessuno, conclude così D'Amico.
E allora Megnetti, nel mio ultimo libro, ho raccontato la storia del metodo di Bella, in particolare la gestione politica della vicenda, dando merito, come tu sai, Megnetti, all'allora ministra della Sanità Rosi Bindi, che scelse la via della sperimentazione clinica nazionale, e Bindi la giustificò non come una concessione, ma come un atto necessario di ordine pubblico. Aveva proprio usato queste parole per gestire una situazione socialmente esplosiva. In quell'occasione Bindi, e quindi il ministero che lei guidava, stava parlando a milioni di persone, facendo capire loro che le stava ascoltando e che stava prendendo in carico quella vicenda. In seguito a quello che è successo al Monaldi di Napoli, sembra che manchi un po' un atto di chiarezza simile. Il sito del Centro Nazionale Trapianti è fermo, almeno al momento in cui stiamo registrando, ma è fermo ai primi di febbraio, non ci sono comunicati sul tema. Il ministro della Salute, la Presidente del Consiglio hanno espresso vicinanza alla famiglia, però non sono entrati nel merito di quanto successo.
E no, infatti, l'indagine della magistratura aiuterà, si spera, a comprendere quello che è successo, ma basterà a contenere il calo di fiducia nel sistema dei trapianti? Oggi noi abbiamo cercato di mettere in fila le componenti di un sistema che funziona molto bene e che, come avete visto, prevede tanti punti di controllo e di verifica. Però questo lavoro dovrebbero farlo anche le istituzioni, facendosi carico della questione. Restituire fiducia, infatti, non significa minimizzare l'errore per non spaventare i donatori, ma semmai bisognerebbe fare l'esatto opposto. Infatti bisognerebbe mostrare che il sistema è sano, che può fare autocritica quando sbaglia, può revocare accreditamenti se necessario e può anche sanzionare chi non rispetta i protocolli. Vi posso assicurare che non si rovineranno, potrebbero perfino essere riciclate, anche se spero che nessuno lo faccia.
Megnetti, se devo dire, io mi aspettavo che tu lo imitassi.
Ma chi? Malagò? No, dai, le imitazioni le lasciamo fare a Matteo Bordone che le fa meglio, e intanto ha fatto anche un ottimo podcast proprio sulle Olimpiadi di Milano Cortina.
È giusto, giusto, e salutiamo anche Matteo, ma le parole che vi ha declamato Megnetti sono di luglio dell'anno scorso, quando furono presentate le medaglie per le Olimpiadi di Milano Cortina, che sono finite lo scorso weekend con la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. Giovanni Malagò, il presidente del comitato organizzatore, le stava proprio descrivendo e diceva appunto che sono belle, resistenti, no? Solide.
Sì, solo che si rompono.
Già.
L'avrete anche visto in qualche video sui social, sono circolati molto. A diversi atleti che festeggiavano con qualche saltello la medaglia, anche perché se vinci la medaglia qualche salto di entusiasmo lo fai. Ad alcuni di loro la medaglia però si è staccata dal nastro ed è caduta rovinosamente a terra, a chi sul podio, a chi sulla neve, a chi sui pavimenti dei posti dove festeggiavano. Insomma, adesso, visto che siamo un podcast scientifico, vi diciamo quindi in che modo, rispolverando ovviamente Mautino la caduta dei gravi.
Anche un po' meno, cioè restiamo sul problema.
Però dai, che gravitas così, Mautino.
Questa, Megnetti, la lascio cadere.
Ah, perfetto, va bene. Se non avete rabbrividito abbastanza, entriamo un po' nel merito.
Prevedo diversi messaggi vocali di Matteo Bordone a questo punto. Comunque, le medaglie di Milano Cortina sono state prodotte dalla Zecca di Stato, hanno una faccia divisa a metà per rappresentare l'idea dell'Olimpiade divisa proprio tra Milano e Cortina, e hanno una cavità al loro interno dove si inserisce il nastrino, quello che serve per appendere al collo la medaglia. E a quanto pare è proprio lì che qualcosa non ha funzionato.
Eh sì, infatti la Zecca di Stato, dopo che erano usciti quei video, ha spiegato che nella parte cava di queste medaglie c'è un meccanismo di sblocco di sicurezza che serve per far aprire il nastro in caso di uno strattone molto forte, per evitare di rimanere strangolati. Questo accorgimento è richiesto proprio dalle norme ed è il motivo per cui c'è anche sui nastri che tengono i badge ai convegni, per esempio, no? Quegli affaretti di plastica che si possono staccare. Ah, vedi, evidentemente però alla Zecca hanno fatto i conti male rispetto al peso delle medaglie, e quindi se un atleta esultava troppo il meccanismo scattava e plaffete, la medaglia cadeva a terra.
Niente di drammatico, la Zecca ha poi detto di aver trovato una soluzione, anche se fa forse un po' strano, no? Che a nessuno fosse venuto in mente prima che forse l'aggancio era troppo debole. Misteri olimpici, forse alla Zecca non saltellano.
Sì, non saltellano, più che altro diciamo che sono misteri più italiani che olimpici probabilmente.
Forse.
Comunque vi abbiamo raccontato questa storiella perché ci ha colpito averla trovata su diversi giornali esteri, ma soprattutto su Scientific American, che è una delle più importanti e storiche testate di divulgazione scientifica negli Stati Uniti. Hanno dedicato alla questione un articolo bello lungo, ma proprio lungo, 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 col titolo «L'Italia aveva promesso medaglie olimpiche resistenti, la scienza aveva altri piani».
Vabbè.
Allora, è vero che alla fine è quasi sempre tutto scienza, però in questo caso la spiegazione sembra essere alquanto banale, riconducibile a un errore di valutazione della zecca che ha ammesso infatti che doveva fare una sistemata alle medaglie.
Quelli di Scientific American citano il problema, ma al tempo stesso si sono messi a intervistare persone esperte sulla fusione dei metalli, a descrivere minuziosamente come sono fatte le medaglie, a fare varie supposizioni, perché evidentemente non avevano fonti, no, di prima mano. Potevano chiedere a noi, Megnetti, insomma, vabbè. Comunque le testate, anche quelle specialistiche, quando ci sono dei grandi eventi che monopolizzano l'attenzione, cercano di occuparsene a modo loro, un po' per sfruttare l'interesse, un po' per provare a raccontare un evento in modo diverso. Nelle due settimane di giochi invernali abbiamo visto articoli sulla fisica del pattinaggio di figura, sulle forze in campo per lo short track, sulle traiettorie del salto dal trampolino, senza contare gli articoli sulla cosiddetta dieta mediterranea scoperta dagli atleti dei viaggi olimpici insieme ai pizzoccheri.
Le pizze, tutti i video.
Sì, la pasta con gli anelli. Certo.
Sì, esatto. E allora, però Mautino, dobbiamo anche autodenunciarci, perché un poco l'abbiamo fatto anche noi con quella scivolosa questione, no?
Ah beh, certo, nella puntata del giorno in cui iniziavano proprio le Olimpiadi noi vi abbiamo raccontato che sappiamo che sul ghiaccio si scivola,
sì.
Però tecnicamente non sappiamo perché succede. Lo abbiamo fatto pure noi e del resto, che dire, Megnetti, l'importante è partecipare.
Eccola lì, allora ci meritiamo una medaglia pure noi forse, ma di sicuro poi non faremo il saltino. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, Mautino, e tra l'altro mi è venuto in mente che a Torino 2006, alle Olimpiadi invernali nella nostra città, avevamo risolto alla base il problema. Ti ricordi?
Ah, sì? No, non mi ricordo.
Le medaglie erano fatte a ciambella, quindi il nastro passava in mezzo e non si poteva staccare mai.
Vabbè, ma noi abbiamo una marcia in più. Abbiamo una marcia in più.
O molte ciambelle.
Vabbè, Megnetti, con questa dichiarazione di superiorità sabauda,
sì,
non che non è la prima e sicuramente non sarà l'ultima, direi che possiamo invitare tutti voi che ci ascoltate a scriverci, se volete farlo, ci vuole una scienza @ilpost.it, e a condividere, se volete, questa puntata e le altre che vi sono piaciute con le persone a cui tenete particolarmente, inviandogli la puntata con il tasto del regalino.
Esatto, in questo modo potranno scoprire poi altre cose del post e magari abbonarsi. Vi ricordiamo anche che ormai l'archivio di Ci vuole una scienza è sterminato, quindi se ci ascoltate da poco e avete pazienza e siete incuriosite e incuriositi, potete andare a ritroso e vi potete ascoltare tantissime puntate con un sacco di argomenti che abbiamo affrontato, talvolta poi facciamo riferimento anche alle vecchie puntate nelle nuove puntate. Ho detto puntate un certo numero di volte e quindi ci possiamo sentire venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!